Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto volevo ringraziare il Comitato Scientifico che ha scelto il nostro ospedale per presentare questo lavoro. In particolare la dottoressa Scelsi che ci ha guidato e che ha fatto in modo che io possa essere qui oggi e la mia coordinatrice Simona Cervelli. E non vorrei dimenticare Marianna Napolitano che è la mia collega qui presente che ha collaborato con me per la stesura di questo lavoro. Io vi parlerò di tecniche di comunicazione e in particolare la comunicazione strutturata nei team e la comunicazione con i parenti. Da sempre i processi di assistenza richiedono frequenti passaggi di informazioni tra gli operatori per poter garantire la continuità delle cure ai pazienti. Ciò nonostante, non si è mai data molta enfasi nel cercare dei metodi, degli strumenti che riescano veramente a garantire che questi passaggi di informazione avvengano in maniera sicura ed efficace. La letteratura da ormai tantissimo tempo definisce una comunicazione efficace come, con queste quattro caratteristiche: completa, tempestiva, breve e chiara. Penso che se ciascuno di noi pensasse un attimo alla sua realtà operativa, questi sarebbero i quattro aggettivi che vorremmo dare alle nostre consegne quando passiamo le informazioni di un paziente all'infermiere che viene dopo di noi. Purtroppo non sempre questo è molto facile. Infatti, come si evince dalla letteratura, gli errori nella comunicazione sono proprio una delle principali cause di eventi avversi legate all'assistenza. Questo articolo che abbiamo trovato evidenzia due principali fattori, barriere a una buona comunicazione e li divide in fattori umani e fattori ambientali. I fattori umani comprendono la stanchezza che può derivare da un lungo turno di lavoro e che porta l'operatore a avere anche, diciamo, dei vuoti di memoria che magari fanno dimenticare le informazioni veramente importanti che andrebbero passate al collega successivo per garantire una continuità delle cure. Non per ultime, le relazioni interpersonali, come diceva il nostro collega prima, che sono veramente importanti nel momento in cui si comunica e possono dare beneficio, ma anche portare invece dare difficoltà nel comunicare a un'altra persona con cui non andiamo d'accordo. L'ambiente è un punto sicuramente importante e ormai forse non ci rendiamo nemmeno più conto di quanto le interruzioni che avvengono da parte di familiari, pazienti, altri operatori che ci chiedono delle cose nel momento in cui noi invece stiamo facendo una cosa importantissima, che è quella di passare delle informazioni sul nostro paziente, e noi non ci rendiamo nemmeno più conto di quello che tutte queste cose qua ci disturbano. Le interruzioni, così come i rumori dei monitor, le luci troppo forti, le persone che parlano nello stesso a un centimetro da noi di tutt'altra cosa, quindi magari ci distraggono. E siamo talmente abituati a tutto questo che non ci rendiamo conto che questo influisce tantissimo sul nostro modo di comunicare. Quindi quello che voglio dire è che dobbiamo trovare una soluzione per aggirare, diciamo, questi ostacoli, sia per quello che riguarda i fattori umani, sia per quello che riguarda i fattori ambientali. Il passaggio di informazioni tra i professionisti sanitari, infatti, garantisce la continuità delle cure, che è il principio fondamentale per arrivare poi alla sicurezza del paziente. La continuità della cura ovviamente non è data solo da una figura professionale, ma è data dal lavoro di un gruppo interdisciplinare che lavora in simbiosi. Per arrivare ad avere questo, vogliamo parlare di standardizzazione. Standardizzando si riduce infatti la variabilità individuale, aumentando invece la sicurezza per il paziente. Utilizzare una scheda per il passaggio delle consegne può essere un modo utile per organizzare il flusso dei pensieri, riducendo la variabilità tra i professionisti e garantendo che le informazioni importanti vengano veramente comunicate. Qua diciamo standardizzare, ma non vuol dire che dobbiamo essere tutti dei robot, tutti uguali. Ovviamente si intende standardizzare il processo di comunicazione, non poi farci diventare tutti uguali, perché la personalizzazione della comunicazione è importantissima. In letteratura lo strumento per comunicare meglio in maniera standardizzata viene identificata nella SBAR, acronimo di Situation, Background, Assessment e Recommendation. Penso che quasi tutti ne abbiate sentito parlare ormai. È un metodo strutturato per la trasmissione delle informazioni cliniche che richiedono un'immediata attenzione e decisione. Costituisce un tipo di tecnica codificata, standardizzata e sicura per il trasferimento delle informazioni tra professionisti. All'interno dell'unità operativa dove lavoro è stato attuato un progetto per l'inserimento della SBAR, che è iniziato un anno fa, direi, e che vi vado a raccontare. Allora, la mia unità operativa è la patologia e terapia intensiva neonatale dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova. È formata da 21 posti letto, di cui 6 di terapia intensiva e 15 di cure intermedie. È l'unico centro regionale di terapia intensiva e l'unico centro ligure che si occupa di STEN, trasporto neonatale di emergenza. Lo staff è formato da 45 infermieri pediatrici e uno studio svoltosi precedentemente aveva identificato nel passaggio di consegne il momento comunicativo più critico all'interno dell'unità operativa. L'obiettivo di questo progetto, era quindi migliorare la comunicazione in terapia intensiva neonatale attraverso l'utilizzo della SBAR per lo scambio di informazioni sul paziente al momento dell'endover. L'esperienza si è svolta in 3 fasi principali. La prima, di adattamento della SBAR. La seconda, di introduzione e utilizzo vero e proprio della SBAR in TIN. E infine la valutazione dell'esperienza. Ora ve le racconto più in dettaglio. Abbiamo iniziato con degli incontri di gruppo con gli infermieri del reparto che sono serviti a sviluppare da questa scheda che vedete, che era una prima bozza di SBAR derivante da uno studio precedente. Attraverso i suggerimenti dei colleghi siamo arrivati a crearne una ad hoc per noi, o che perlomeno in quel momento ci sembrasse il più possibile attinente al nostro paziente, perché doveva contenere al suo interno in maniera schematica tutte le informazioni che ci sembravano necessarie da passare al momento alla fine del turno. È divisa nelle 4 sessioni della SBAR: Situation, Background, Assessment e Recommendation. E per nostra comodità la prima parte era, diciamo, più anamnestica, riguardava proprio l'ingresso del paziente, che poi è un po' la presentazione del neonato. La seconda parte invece riguardava più la contingenza, quindi come noi lasciavamo il paziente all'infermiere successivo, e nelle recommendation si trovano le raccomandazioni proprio di quello che doveva essere fatto, controllato da chi veniva dopo di noi. Finito questo lavoro, abbiamo fatto un'ulteriore riunione in modo da spiegare a tutti come utilizzare questa scheda, di non farli trovare impreparati, e abbiamo iniziato il vero e proprio periodo di prova. Questo periodo è durato 13 giorni e ha coinvolto 23 pazienti. Può sembrare un lasso temporale molto breve, ma in realtà ci sono stati in questi 13 giorni 653 passaggi di consegne, e vi assicuro che analizzare le schede è stato un bel lavoro. E come indicatore per vedere se veramente queste schede fossero state utilizzate, abbiamo usato al numeratore il numero delle SBAR che sono state compilate realmente e al denominatore il numero del passaggio di consegne effettuate durante il periodo di prova. Il nostro standard di riferimento era una compilazione almeno dell'80% delle schede e abbiamo ottenuto un buon risultato, poiché su 653 ne sono state compilate 597, cioè il 91%. Questo vuol dire che a ogni cambio che l'infermiere che seguiva il bambino doveva compilare la scheda e utilizzarla come guida al momento delle consegne orali, in modo da avere uno schema tutti uguale e soprattutto che anche chi ascolta sa cosa aspettarsi e quindi riesce forse a essere più attento e a perdere meno la concentrazione. Per chiudere l'esperienza abbiamo ovviamente dovuto valutarla. Abbiamo fatto degli ulteriori incontri con i nostri colleghi e abbiamo posto loro alcune domande. Quella che vedete è se la SBAR è stata utile per facilitare la comunicazione con gli altri membri del team. Il 38% ha risposto molto utile, il 59% abbastanza e il 3% minimamente utile. La domanda forse però più interessante è quella che riguarda i commenti sull'esperienza in termini di benefici, utilità e difficoltà. Mettendo insieme tutte le risposte, abbiamo avuto un riscontro positivo. Infatti lo strumento è stato valutato come molto utile per il passaggio delle informazioni, in quanto più veloce e diretto rispetto al diario infermieristico che veniva utilizzato precedentemente. Inoltre, gli infermieri neoassunti l'hanno trovato utile per schematizzare le idee e per lavorare meglio e per comunicare in maniera efficiente. Inoltre, qualcuno ha detto che è molto utile per focalizzare, per crearsi uno schema mentale, per evidenziare le informazioni più importanti da passare al professionista successivo e per non disperdere l'attenzione. Ci è stato infine suggerito di renderla un pochino meno schematica, anche se è abbastanza difficile, e di mettere un pochino più di spazio, più di caselle per i pazienti più critici. Le conclusioni quindi della nostra esperienza sono sicuramente positive e si può dire che la SBAR abbia aiutato a migliorare la comunicazione all'interno del team, perlomeno per quanto riguarda il momento delle consegne. E ci stiamo ancora lavorando, nel senso che da un po' siamo passati alla cartella informatizzata e quindi stiamo cercando di far inserire all'interno della cartella informatizzata anche questa scheda per ogni singolo paziente. Sino adesso abbiamo parlato solo di comunicazione tra operatori, ma gli attori del processo di cura sappiamo bene che non siamo solo noi, ma sono un ruolo molto importante, viene svolto dai familiari del paziente, in questo caso per noi sono i genitori principalmente. E, purtroppo anche per comunicare con la famiglia ci troviamo davanti a degli ostacoli. Questo articolo li suddivide in tre gruppi che sono legati sia agli operatori, sia a fattori organizzativi, sia a fattori familiari. I fattori organizzativi si riferiscono principalmente alla formazione in campo comunicativo degli infermieri, ma non solo agli infermieri, agli studenti che devono diventare infermieri, ma anche proprio a quello che riguarda la formazione continua degli operatori, praticamente mancante all'interno delle nostre istituzioni. E per fattori organizzativi clinici si intendono gli orari di lavoro lunghi, pesanti, che portano a un abbassamento dell'attenzione. I fattori familiari ostacolano la comunicazione, in quanto ovviamente ogni famiglia è un nucleo a parte, ha maniere diverse di reagire a situazioni difficili, che sono quelle che si incontrano all'ingresso in ospedale. E ovviamente ogni famiglia ha un diverso background socioculturale ed economico. A volte questi possono causare dei problemi nella comunicazione. Mi viene in mente le molte famiglie che abbiamo ormai di persone che non parlano la nostra lingua, la difficoltà che abbiamo proprio a comunicare con loro anche le cose più banali, che possono essere il tuo bambino è questo, puoi toccarlo, veramente è difficilissimo. E anche perché spessissimo servirebbe il mediatore culturale che non può essere proprio sempre presente. Oppure economici, per noi che abbiamo bambini ricoverati anche 6 mesi e la Liguria, avete presente, è lunga e stretta, noi siamo al centro, magari questi genitori abitano a Spezia, ci mettono 1 ora e mezza ad arrivare tutti i giorni in treno, per loro se hanno difficoltà economiche può essere veramente difficile essere presenti. Infine fattori relativi all'infermiere, che riguardano ovviamente la peculiarità di ognuno di noi, cioè chi è più portato a comunicare, chi è meno portato a comunicare. Purtroppo chi è più portato è facilitato, visto che è difficile che ci venga insegnato, e a volte poi anche chi è più stanco, perché giustamente non esiste solo il lavoro, ma c'è anche tutto quello al di fuori del lavoro. Questi ostacoli sono veramente tanti e a volte sembrano difficili da superare. E sicuramente identificarli è il primo passo per riuscire ad arginarli. Il nostro istituto, nell'ambito di uno scambio di esperienze, si è recato in Canada, a Toronto, in un ospedale pediatrico, e ha potuto vedere come loro hanno cercato di ovviare questi problemi di comunicazione con la famiglia. In particolare ci ha colpito l'idea di coinvolgere i pazienti e la loro famiglia nel momento delle consegne. Quella che vedete è la locandina che invita proprio i genitori a partecipare a questo momento. In tutta questa locandina i genitori vengono invitati in primo luogo, gli viene detto quando e quanto durerà questo momento in modo che loro possano essere presenti e gli viene spiegato perché la loro presenza è importante, perché non dobbiamo pensare che sia solo una presenza fisica, ma i genitori vengono proprio coinvolti, quindi oltre ad ascoltare quello che l'infermiere uscente e l'infermiere entrante si dicono sul loro bambino, vengono proprio coinvolti, quindi viene chiesto loro se hanno delle informazioni da dare, se hanno delle perplessità. È un momento per dei chiarimenti, per condividere il piano di cura e quindi loro si sentono proprio molto più coinvolti, anche perché, come ben sappiamo, il genitore è proprio il primo esperto del suo bambino, quindi anche per noi infermieri può essere molto utile sentire il loro punto di vista. Nella scheda vengono specificati i benefici della presenza dei genitori durante il passaggio delle consegne al letto del paziente, tra i quali l'aumento della collaborazione e della soddisfazione del paziente, proprio perché, come dicevo, si sente più coinvolto nel piano di cure, e un'opportunità maggiore per fare delle domande e avere dei chiarimenti. Viene comunque specificato che la partecipazione a questo momento non preclude poi il poter fare domande a infermieri, medici, operatori sanitari in tutto il resto del tempo in cui loro sono presenti in reparto, perché probabilmente da noi succederebbe: allora, abbiamo già parlato, basta, nessuno può più chiedermi niente. In particolare ci ha colpito il fatto che, sicuramente, se noi pensiamo a un passaggio di consegna al letto del paziente, ci vengono in mente i nostri open space delle terapie intensive, dove ci sono tanti pazienti nella stessa stanza, tanti genitori, tante famiglie, e quindi sicuramente viene da pensare: ma come, io parlo di Filippo e accanto ci sono i genitori di Giacomo. Sembra difficilissimo da superare, l'hanno ovviato in maniera veramente banale. I reparti sono dotati di cuffie per sentire la musica che vengono date ai genitori, e quindi al momento del passaggio delle consegne tutti i genitori si mettono le loro cuffie, le attaccano al cellulare, all'iPod, quello che è, sentono la musica, e quando poi gli infermieri arrivano a parlare del loro bambino se le tolgono e prendono parte alla conversazione. Quindi veramente a volte basta proprio pochissimo per fare una cosa bella. E ovviamente questo è un invito, nessun genitore è obbligato a partecipare se non vuole, e anche se ci sono dei determinati punti che non vuole che vengano discussi al letto del suo bambino, può dirlo precedentemente agli operatori, per cui viene salvaguardata anche poi veramente la privacy, anche in maniera diversa. Sicuramente pensiamo Canada, loro sono avantissimo, sono esperti in comunicazione, noi non ce la potremo mai fare. In realtà obiettivi comuni con strategie diverse possono essere in realtà attuati anche da culture diverse, come dimostra uno studio praticamente uguale svoltosi in Pakistan sui Family Center Round, che sono appunto il coinvolgimento dei genitori durante il giro visito, il passaggio di consegne. Vi lascio con due immagini dei nostri piccoli e dei loro genitori, che ogni giorno ci ricordano come con determinazione e lavoro di squadra si può raggiungere il miglioramento continuo. Grazie.